Buonasera, diamo inizio alla seduta straordinaria del Consiglio Comunale e do la parola alla dottoressa Rocchi per l'appello.
Guerzoni,
presente.
Leoni, assente.
In ferie.
Ok, quindi giustificata. Pedersini, presente. Cammellini, presente. Gardini, presente. Benatti, presente. Di Nardo, presente. Baroni, presente. Tebasti, presente. Rubiani, assente anche lui in ferie, vero? Vandelli, presente. Moscatti, presente. Mazzacurati.
Presente.
Ok. Boh.
Il primo punto all'ordine del giorno, come al solito, l'approvazione dei verbali della seduta precedente del 16 giugno 2016. Do la parola alla dottoressa Rocchi.
Approvazione verbale della seduta del 16 giugno. Allora, approvazione verbale seduta precedente, voto unanime. Permanere degli equilibri generali di bilancio, ai sensi del decreto legislativo 267 e assestamento al bilancio di previsione, voto favorevole 8, 3 astenuti, Mazzacurati, Rubiane e Vandelli. Autostrada 22 Brennero-Modena, realizzazione della terza corsia, nel tratto compreso tra Verona Nord e intersezione con l'autostrada, espressione del parere in merito all'opera ai sensi dell'articolo 37, secondo comma, legge regionale 20/2000. Voto favorevole unanime. Ratifica variazione numero 7 al bilancio di previsione 2016-18, voto favorevole 8, 3 astenuti, Mazzacurati, Rubiane e Vandelli. Risposta all'interpellanza presentata alla lista civica centrodestra progetto Campogalliano, interpellanza relativa alle informazioni desunte dall'intervista al presidente di ERA, riportate sull'edizione di Milano Finanza del 12 maggio e comunicazione sull'utilizzo del fondo di riserva 2016.
Se non ci sono domande o commenti, metto direttamente in votazione. Ci sono richieste di interventi? Niente, quindi mettiamo in votazione. Chi è a favore? Unanimità. Prima di passare all'unica delibera per cui poi abbiamo convocato il Consiglio Comunale di stasera, chiedo ai consiglieri di fare insieme un minuto di silenzio per ricordare anche in forma ufficiale, in forma istituzionale, l'assassinio dei nostri connazionali, anche non solo italiani, ma insomma principalmente il nostro pensiero si rivolge a loro, uccisi nell'ennesimo attentato dell'ISIS a Dhaka nel Bangladesh. Con loro ricordiamo le altre vittime di questo attentato e purtroppo anche le vittime di diversi attentati che ci sono. Questo ci rende ovviamente più sensibili perché si tratta dei nostri connazionali che erano in Bangladesh per relazioni umane normali e positive, in questo caso commerciali, come giusto che ci siano fra i vari popoli della terra, quindi principalmente a loro, ma anche a tutte le vittime degli altri attentati che purtroppo si compiono in nome di una religione, in modo di sicuro lo condividiamo, completamente sbagliato, compiuti dall'ISIS anche in altre parti della terra nelle ultime settimane, negli ultimi mesi. Quindi chiedo un minuto di silenzio. Grazie. Bene, grazie. Passiamo al punto 2 dell'ordine del giorno, l'approvazione della delibera che propone l'escussione polizze per inadempimento del debitore ICEA agli obblighi derivanti da convenzione di piano particolareggiato di iniziativa pubblica, via Greco, via Tonelli, via Grandi e i provvedimenti. E abbiamo qui con noi, la ringrazio subito della presenza, l'avvocato Emanuele Sernesi che ci ha seguito in questo procedimento, a cui ci rivolgeremo sia nel momento giusto per fare domande anche tecniche e che ci illustrerà anche il percorso fatto soprattutto in questi ultimi mesi. E per l'illustrazione della delibera do la parola all'assessore Ballista. Grazie.
Grazie Paola. Noi ci siamo occupati di questa vicenda consigliatura in diverse occasioni, ma in particolare ci siamo occupati di questa questione delle polizze Atradius in occasione delle discussioni sul bilancio. L'ultima volta, se non ricordo male, ma penso proprio di non ricordare male, la questione è stata sollevata dal consigliere Rubiani con anche un'affermazione di metodo e di merito che in sostanza sollecitava la Giunta ad occuparsi di questa questione, prendendo in considerazione anche l'ipotesi della transazione. Lo dico perché lo ricordo molto bene. La mia risposta all'epoca è stata quella che di questo ci stavamo già occupando, eravamo in quella fase impegnati in una verifica di tipo l'obiettivo era certamente quello di arrivare a proporre una soluzione. Non è un caso che questa questione sia stata sollevata sempre in occasione delle discussioni sul bilancio, perché sono voci queste che si ripetono continuamente nel nostro bilancio. Sono due voci in particolare: la voce alienazione, che data la situazione di mercato resta sostanzialmente riproposta ogni volta, e la questione di Atradius, che restava sempre senza soluzione. Ci siamo impegnati a costruire una proposta e in questa sede dobbiamo esaminare il contenuto di questa proposta. Ora, il fatto, io ho letto attentamente la proposta di delibera anche adesso, lì c'è scritto tutto, c'è scritto la storia, ci sono le cifre, c'è il perché, il per come, e poi la presenza della Emanuela Sernesi, che è il nostro legale, che ringrazio per averci accompagnato in tutto questo percorso, mi esime dall'entrare nel merito più di tanto. Dico solo che noi ci siamo trovati di fronte ad esaminare questa scelta del come dare soluzione, avendo sostanzialmente di fronte due alternative. Avevamo di fronte l'alternativa di adire alle vie legali, convinti ovviamente delle nostre ragioni, e avevamo l'alternativa della transazione. Abbiamo esaminato attentamente in profondità i termini con cui si presentavano queste due alternative tra di loro e abbiamo visto sostanzialmente l'opinione è questa qui, insomma eravamo forti su un aspetto che riguarda l'urbanizzazione primaria dell'area di Via Greco, Tonelli, Grandi, eccetera, eccetera. Avevamo qualche dubbio in più anche dal punto di vista legale sull'altra questione che era la polizza fideiussoria per la costruzione del magazzino comunale. Perché? Io l'ho detta anche, se lo ricordo, in la circostanza della risposta al consigliere Rubiani, ma perché erano ragioni ereditate, erano ragioni che Atradius ha fatto proprio, ma già sollevate in precedenza dai CEA. Dal fallimento di CEA. C'era già un contenzioso prima del fallimento di CEA di questo tipo e la natura delle osservazioni era tale per cui si andava insomma verso una strada, quella della dire alle vie legali, con qualche incertezza in più. Convinti delle nostre ragioni, ripeto, ma avevamo questo dubbio. La scelta è stata quella di puntare alla transazione. E come tutte le transazioni si fa anche di necessità virtù, nel senso che c'è una cifra e quella cifra in genere, le statistiche lo dicono in modo chiaro, come dire, viene dimezzata rispetto al dovuto. Questa è detta, è inutile girarci intorno. Non è esattamente così come vedete, perché è un po' di più del 50%, appunto perché abbiamo fatto valere il fatto che su una delle due polizze le nostre ragioni erano più forti e più robuste. Quindi poi la discussione si è incentrata su quale tipo di transazione. Lì appunto erano due, le opere di urbanizzazione primaria di tutta l'area, il magazzino comunale e la questione liberatorie che ci eravamo previste. Le liberatorie era la condizione che noi abbiamo posto alla Tradius, quella che della rinuncia alle azioni di surroga con rivalsa nei confronti dei successori ed aventi causa a qualsiasi titolo da ICEA, perché c'era questa possibilità. Noi non vogliamo creare problemi a chi ha acquistato lotti, anche quelli inedificati, non vogliamo, vogliamo in sostanza metterci, girare, non solo girare pagine, ma cambiare libro di quella vicenda lì. E anche l'aspetto liberatoria nostra, nel senso che noi andiamo a fare una transazione, incassiamo una cifra, ma non siamo obbligati a destinarla alla costruzione del magazzino comunale. Magazzino comunale che richiede una discussione specifica, che sono cambiate le esigenze in sostanza, sono cambiati i termini della questione in cui si pone la questione del magazzino comunale, che la Giunta ha già in programma di fare prossimamente, proprio una discussione circa il come noi rispondiamo a alcune esigenze che naturalmente sono tuttora di grande attualità e vanno corrisposte. Quindi nella proposta che voi vedete ci sono questi aspetti, ci sono tutti. Direi che la trattativa ha realizzato gli obiettivi che ci eravamo prefissati e quindi la proposta nostra è di accettare la proposta che abbiamo costruito con diversi passaggi di Atradius Credit Insurance, che per la cifra che è stata indicata di 470.000 euro, in termini di liquidazione delle due polizze fideiussiorie che sono in possesso del Comune.
Bene, grazie all'assessore Vallista. Passo la parola quindi per una spiegazione complementare, diciamo, e dal punto di vista anche più tecnica e giuridica, all'avvocato Emanuela Sernesi. Grazie.
Sì. L'assessore Ballista in realtà ha ben ricostruito quello che è successo nell'evoluzione dei rapporti con Atradius, quindi a meno che poi qualcuno di voi non voglia che io entri nel dettaglio delle singole fasi, direi soltanto due parole che sono poi forse quelle che ci si aspetta dal legale e che forse anche voi vi aspettate, o cioè se un percorso di questo tipo, una transazione di questi contenuti, anche dal punto di vista giuridico è fondata. Con fondata ovviamente non intendo percorribile, perché ovviamente lo è, però io ritengo che per tutte le ragioni che sono illustrate in questa proposta ci sia un interesse pubblico anche forte che può portare, ferma restando la discrezionalità dell'ente, anche a concludere una transazione di questo tipo. Voglio evidenziare soltanto, se volete, questi alcuni aspetti di interesse pubblico che a mio avviso sono emersi. Faccio un attimo un passo indietro. Il percorso che abbiamo avuto con Atradius è stato un percorso difficile. Difficile sotto due profili. Da una parte, anche sulla polizza relativa alle opere di urbanizzazione, è sempre stato chiesto all'amministrazione di documentare costantemente quelli che erano i lavori da eseguire, tutti gli oneri accessori, e quindi questo ha comportato un certo lavoro da parte nostra, ragione per cui avevamo avviato già un percorso per le opere di urbanizzazione che ci ha reso poi anche più forte nella chiusura di questa trattativa, che era già nel 2013 avere stabilito che comunque una parte di somme, che erano quelle ovviamente che servivano soltanto a completare le opere di urbanizzazione, perché voi sapete che mentre il magazzino praticamente non è stato fatto nulla, per le opere di urbanizzazione è stato fatto, e quindi cioè non è che l'amministrazione debba andare a riscuotere ovviamente l'intero importo garantito, dovrà andare a riscuotere il residuo. Molto diverso invece il discorso del magazzino, come giustamente diceva l'assessore Ballista. Allora, su questo essendo davvero marginali i lavori che sono stati fatti, si è aperto appunto, e qui mi collego anche ai profili di interesse pubblico evidenti, si è posto questo tema. Allora, i lavori sono stati fatti in minima parte, abbiamo una convenzione che comunque risale al 2006, da allora ad oggi le esigenze anche dell'amministrazione sono notevolmente cambiate, e so che all'amministrazione anche un magazzino con quelle dimensioni, quelle caratteristiche, anche la stessa destinazione che si era pensata per quell'opera, in realtà oggi non interessano più, perché magari non deve più essere adibito a deposito, perché il servizio dei trasporti è stato appaltato, insomma varie ragioni che poi possiamo vedere. Allora, in ogni caso, un aspetto su cui secondo me si può riflettere è questo discorso che comunque, anche andando a riscuotere l'intera somma, all'esito di un contenzioso lunghissimo che può durare anni, almeno 10, poi nel contenzioso civile adesso non è proprio il mio campo, però so essere questi tempi, nel frattempo il territorio non avrebbe nessun interesse dalla realizzazione o non realizzazione di questo magazzino. Diverso invece per le opere di urbanizzazione, che comunque con la cifra che si porta a casa e che è l'ammontare corrispondente a quello che serve per realizzare queste opere, comunque rirenderanno quel comparto decoroso, supereremo tutti i problemi legati alla sicurezza, alla viabilità, alle manutenzioni, eccetera eccetera. Un altro profilo che abbiamo preso in considerazione e che ha portato l'amministrazione a insistere sull'introduzione di una condizione molto importante, cioè, o almeno che io ritengo che per un territorio locale abbia un rilievo notevole, è quello appunto che accennava l'assessore Ballista nella sua introduzione, ed è questa rinuncia a tutte le azioni nei confronti degli aventi causa da ICEA. Siamo già in una situazione di grave crisi strutturale, dove diverse imprese si trovano, la stessa ICEA, ad incorrere in procedure concorsuali di un certo tipo. Forse l'amministrazione si deve anche chiedere che cosa succede se Atradius va poi ad agire nei confronti di questi soggetti che attualmente sono insediati nel comparto di Via Grieco. Probabilmente un'ulteriore crisi del tessuto locale e di quelle aziende, insomma. Niente, questo un po' per vedere quali sono i profili di interesse pubblico, che sono poi quelli che giustificano una transazione di questo tipo. Quindi, nei termini della proposta transattiva, abbiamo una cifra offerta di 470.000 euro a valere sulle due polizze. Questo significa che l'amministrazione porta a casa i 120.000 euro, se mi conferma Ivano, che sono necessari per ultimare le opere di urbanizzazione e non solo, completarle, ultimarle, prenderle in carica, quindi arrivare alla situazione che chiude il comparto per quanto riguarda quelle opere, e la cifra che resta ad andare ai 470.000 euro in realtà viene incamerata, diciamo, sulla quota parte di quello che è il magazzino comunale. Aggiungo un'altra condizione che abbiamo inserito, discusso e condiviso con Atradius, anche questa di non poco conto, ed è la liberatoria del comune rispetto a queste somme. Significa che Atradius non potrà più chiedere all'amministrazione rendiconti consuntivi sull'esecuzione dei lavori svolti, come e dove sono state spese queste somme. Questo per noi era importante per il magazzino, evidentemente per le ragioni che ho detto prima, perché sono cambiate le esigenze, non vogliamo dover andare a costruire un magazzino con quelle caratteristiche, ma si deciderà che cosa fare. Abbiamo introdotto ovviamente anche un termine per cercare di chiudere velocemente questa cosa. Sono questi 15 giorni lavorativi, che sono stata la prima a volere, che onestamente ritengo anche ottimisti, però insomma proviamo a ottenerli, così anche prima dell'estate, nel caso ci sono queste cose. E della liberatoria l'ho detto, delle rinunce alle azioni nei confronti degli aventi causa ho detto, ovviamente c'è la contropartita anche del comune, va da sé che il comune anche lui rinuncia a tutte le azioni nei confronti degli altri soggetti, come pure dovrà restituire le polizze con lo svincolo, e quindi insomma vale che poi se si perfeziona la transazione, e si perfezionerà nel caso con la trasmissione di questa delibera di accettazione della proposta, poi insomma qui si chiude la partita e nessuno potrà più agire in nessuna sede per recuperare delle somme. Ovviamente, siccome questa transazione avviene con questa modalità di scambio tra una proposta e un'accettazione, è stato previsto che in caso di mancato pagamento l'amministrazione agirà per l'intero importo garantito. Con le incognite che un po' abbiamo sul magazzino, che è una posizione su cui, fermo restando che l'amministrazione ha agito ritenendo e ritiene tuttora le sue ragioni fondate, comunque da legale posso dirvi che qualche problemino in più lo abbiamo. Lo abbiamo anche perché c'è un fallimento. Quando c'è un fallimento, l'impresa smette di pagare i premi, e anche se sono richieste, insomma, fideiussioni a prima richiesta, perché tutto era stato formulato nelle fideiussioni come doveva essere, qualche problema potrebbe esserci, qualsiasi piccolo ritardo potrebbe essere utilizzato, strumentalizzato in vari modi, quindi non avremmo comunque, come poi non si ha in nessun contenzioso, la certezza di un esito positivo o meno o in parte, questo non ci è dato sapere. Io credo di aver detto abbastanza, poi rispondo se volete a singole domande, entrando anche più nel caso, nel dettaglio, se avete domande specifiche. Perché...
Bene, grazie. Aggiungo soltanto, prima di aprire il dibattito, che come vedete anche scritto in delibera, come vedete scritto in delibera principalmente, l'accettazione insomma, di questa proposta di andare avanti in questo modo su questa tematica è di giunta come decisione. Per vari motivi, principalmente per il fatto che c'era stato chiesto e avevamo promesso, insomma, di fare questa condivisione, l'abbiamo portata in consiglio, quindi al consiglio comunale si chiede di approvare il parere favorevole che come giunta abbiamo espresso, perché lo dovevamo fare, perché è di giunta, insomma, come tipo di argomento, e quindi vi chiediamo quindi il supporto anche politico di tutto il consiglio comunale di questo parere favorevole che come giunta abbiamo dato nell'ultima giunta. Grazie. Allora, se siete d'accordo, apriamo il dibattito direttamente con anche le domande, altrimenti se ce ne sono, se le volete fare subito, poi possiamo anche fare così. Insomma, allora, chi ha delle domande? Forse Vandelli, Valeria Vandelli.
Grazie. Allora, ho segnato alcuni punti perché, non essendo il mio mestiere, sono sincera, mi sono trovata in difficoltà nel cercare di capire. Ho chiesto spiegazioni, mi sono state date, ma insomma il carattere di urgenza mi ha un attimo destabilizzato, sono sincera. E quindi, allora, innanzitutto probabilmente le risposte poi sono multiple, quindi all'avvocato, all'assessore piuttosto che al sindaco. Allora, innanzitutto volevo chiedere, nel primo punto del considerato che dice, perché ho riflettuto da ignorante in materia e mi sono domandata, allora, noi abbiamo da escutere delle fideiussioni da parte Atradius, il garante, giusto? Qua viene scritto: costituiscono garanzie a prima richiesta in favore dell'amministrazione. Ok. Pertanto il garante dovrebbe versare quanto richiesto. Quindi io mi domando, nel 2013 ha avuto il fallimento ICEA, poi lei correggetemi se sbaglio nel ragionamento, ha avuto il fallimento ICEA, in automatico, qua più o meno, dovevamo escutere queste polizze fideiussorie, giusto? Domanda, giusto? La prassi vorrebbe questo, giusto? Ok. Senza opporre alcuna eccezione, dice, ma sussistono due visioni diverse circa l'interpretazione della documentazione dei fatti accaduti a partire dal 2006, anno in cui si è perfezionata la prima convenzione urbanistica. Ho letto la convenzione, l'ingegner Leoni me ne ha dato copia. Io vorrei capire, allora, la prima domanda è questa, capire nello specifico quali sono le due visioni. Non mi è chiaro, dalla delibera non mi è chiaro, lo dà forse per scontata la delibera, ma io non ho capito. Poi il secondo punto e anche il terzo, secondo me l'avvocato lo ha già anche accennato, anche l'assessore, l'esclusione, in fondo dice, sia con l'esclusione delle imprese da un effetto domino che potrebbe derivare dal loro coinvolgimento negli adempimenti convenzionali. E penso si faccia riferimento, ok, quindi è questo, giusto? Bene. Poi l'altro punto che ho sottolineato, è sempre aventi causa qualsiasi titolo da ICEA, è sempre in riferimento ai soggetti che hanno acquistato i lotti, giusto? Benissimo. Chiedo una cosa, il carattere di urgenza, come è citato qua nella delibera, deriva dal fatto che si possa quindi intervenire subito per completare le opere di urbanizzazione? Cioè, quello che viene citato qua nella delibera è la motivazione. Ok, perché io mi domando, queste opere dovevano essere negli anni finite, c'è stato il fallimento, non c'è stata la possibilità di escutere le fideiussioni. Il Consiglio Comunale deve per forza deliberare oggi o poteva deliberare fra 10 giorni? Perché mi è chiaro la contrattazione e la transazione, cioè i 15 giorni che è stato chiesto, cioè nella contrattazione, 15 giorni nel versamento di 470.000 euro. Io mi domando questo, però potevamo aspettare altri 15 giorni per avere visione più chiara di tutti questi passaggi? Perché leggere una delibera di questo tipo, farsi un'opinione, capire in un giorno e mezzo è mica semplice, eh? Ecco, questa è la mia osservazione. In ultimo, vediamo se ho un ultimo punto, sì, ecco, questo per l'avvocato, che lei lo ha citato, volevo capire bene. Allora, le due strade erano quella legale, quindi fare causa, giusto, e l'altra è una transazione, una contrattazione. Qua si dice: il Comune di Campogalliano agirà per la riscossione degli importi nella misura massima garantita. Ecco, nel caso in cui i 470.000 euro non venissero versati, io le chiedo, sì sì, no, è certo, ma io voglio capire una cosa, io non sono un avvocato, quindi vorrei capire in che modo noi, amministrazione, agiremo nel caso in cui questi 470.000 euro non venissero versati. Adesso ho capito da lei che ci daremo un po' di flessibilità nei 15 giorni, giusto? Cioè, è un termine perentorio o un termine... per il pagamento, possono farlo a 20 e non succede niente, ecco. Queste sono... E l'ultima domanda è capire, cioè, è a questo punto che probabilmente, cioè, nel caso in cui loro non versassero i 470.000 euro, noi perseguiamo la strada legale? Chiedo. Grazie.
Altre domande? Allora passo la parola direttamente all'avvocato per i punti e poi anzi rispondo io direttamente per l'urgenza. Principalmente l'urgenza non è l'urgenza, cioè, anche va bene, cioè di sistemare l'area, eh? È proprio un discorso, come posso dire, proprio politico, nel senso che, come abbiamo spiegato anche prima, questa non tutti i giorni di tutti gli anni naturalmente, però è una trattativa, comunque è una relazione che va avanti da anni, ok? Quando si è visto, per mille motivi, anche grazie al supporto che abbiamo avuto dallo studio e quindi dall'avvocato, abbiamo visto che si è aperto finalmente, che si è aperto lo spiraglio, che c'è stata questa disponibilità ad accettare, inutile dire che a questo punto è meglio fare le cose in fretta. Quindi alla domanda della consigliera Vandelli dicendo potevamo aspettare 10 giorni, sì, cioè non, dal punto di vista giuridico, normativo, legale non succedeva niente, però aspettare 10 giorni, quindi arrivare alla fine del mese, significava fare passare un altro mese, che è il mese d'agosto, ferie, non si trovano anche le persone, insomma non ci si mette d'accordo con le ferie, quindi significava portarlo in autunno. E bisogna anche valutare, e come amministrazione anche negli anni scorsi ne abbiamo avuti diversi esempi, che insomma chi ha tempo non aspetti tempo, cioè, quindi se abbiamo avuto la possibilità di farlo adesso, infatti abbiamo detto con i capigruppo, se ci rispondono in tempo con la firma della PEC, quindi ufficiale, per poter farlo subito, facciamolo subito, perché non si sa mai, e in questo non si sa mai non è scaramantico, ma è proprio che viene anche dall'esperienza, quindi un cambio di composizione societaria, un cambio di avvocato, qualche cosa che poteva succedere in mezzo. Quindi visto che c'è stato lo spiraglio di poterlo fare subito, abbiamo detto facciamolo il prima possibile. È vero che di solito l'abbiamo, insomma, l'attenzione di lasciare il tempo quando si può a tutti i consiglieri, perché è un vostro diritto di guardare le cose anche con calma. È anche vero che di questa cosa non tutti i consiglieri, però diversi consiglieri anche dell'opposizione, mi riferisco principalmente, senza offendere nessuno, però insomma Rubiani che ha seguito la cosa, e forse anche Moscatti, insomma, che insomma, o comunque sapevano già la storia precedente, anche perché avevano una composizione nel consiglio, la cosa era conosciuta, ecco, la delibera in sé no, perché l'abbiamo consegnata all'ultimo secondo, ieri, insomma, come si può fare in caso di convocazioni del Consiglio di urgenza, però era un tema straconosciuto, ecco. Quindi quando si è vista la possibilità di chiudere con queste clausole, che non sto a ripetere, ma avete sentito, la liberatoria alla rinuncia di surroga è una cosa importante per le nostre aziende, per i nostri cittadini che hanno questi capannoni, queste case qui, significa che scriviamo una volta per tutte Adesso aspettiamo di avere i soldi in cassa, ma insomma scriviamo una volta per tutte la parola fine e con nessuna possibilità di rivalsa e quindi di apertura di altre questioni annose, insomma, e per noi questa cosa aveva molto molto valore. Quindi, visto che si è aperto la prima finestra che si è aperta, abbiamo deciso di non perdere più neanche una giornata, insomma, questa è la risposta per il discorso dell'urgenza. E passo la parola all'avvocato per un paio di questioni.
Sì, allora se non sbaglio, allora la prima domanda giustamente riguarda l'accenno che viene fatto in delibera sulle due diverse visioni che ha il garante Atradius rispetto all'interpretazione dei fatti e della documentazione che invece dà l'amministrazione. Allora, questo avviene abbastanza frequentemente quando ci sono due persone che litigano. Allora, è verissimo da una parte che queste polizze sono a prima richiesta e quindi in teoria avrebbero dovuto portare all'escussione di queste polizze, è altrettanto vero che quando c'è un fallimento, voi capite bene, il garante sa perfettamente che con grosse difficoltà andrà poi con le azioni di surroga, prima sarebbe stato in prima battuta ICEA, poi nei confronti degli aventi causa a recuperare queste somme. La ragione è evidente, c'è un fallimento, il patrimonio non è sufficiente a coprire questi crediti e qui faccio una postilla, l'amministrazione ovviamente nell'ambito del fallimento nel 2013 si è insinuata al passivo. Vi evidenzio che tutti i nostri crediti sono stati inseriti con la qualifica di creditori chirografari, questo significa che l'amministrazione né chi eventualmente subentrerà si surrogherà al comune e quindi voglio dire Atradius non riuscirà probabilmente a portarli a casa perché c'è il fallimento. Diverso invece l'effetto boomerang, e con questo spero di riprendere anche il discorso che ho fatto prima, forse un po' velocemente, sull'effetto domino sulle imprese, è che invece le altre imprese, se hanno un minimo di liquidità, esistono ancora, non sono fallite, non hanno ancora procedure concorsuali in atto, potrebbero essere aggredite sul loro patrimonio. In particolare, però, mi sembra di entrare molto sul giuridico, però insomma lo faccio anche volentieri, sulle due visioni, mi riferisco in particolare al magazzino, ad avviso del garante, nel momento in cui qualche obbligo o adempimento da parte di una delle due parti non è avvenuto esattamente nei termini assolutamente non perentori, che comunque magari erano stati scritti o di cui magari si era parlato nei vari incontri, è stato poi utilizzato per dire in realtà vengono chiesti, cioè è cambiato sostanzialmente qualcosa nell'ambito della convenzione e quindi su quella parte la nostra garanzia non va a coprire. Provato a dire molto banalmente quella che è stata la visione differente su questo discorso della polizza a prima richiesta e quale contestazione invece quali argomentazioni la controparte, credo, per provare a vedere se non insomma se c'erano anche altre alternative a vedere se si riusciva o a far decorrere dei termini, cosa che comunque l'amministrazione non ha fatto. L'amministrazione ha tentato le escussioni delle polizze, vi dico che l'ha fatto nel 2001, ante fallimento ICEA, e qui rispondo a un altro passaggio perché mi viene in questo momento, perché è collegato, lo ha ripreso nel 2013 quando c'è stato il fallimento di ICEA, È partita una fase di, allora, un po' più chiara sulle opere di urbanizzazione che ci ha portato a quella soluzione transattiva che voi conoscete, immagino. Noi, quindi, in realtà la cifra che portate a casa è anche leggermente superiore. Vi evidenzio che per le opere di urbanizzazione voi avete già incassato 15.000 euro. Faceva parte del percorso transattivo per permettere all'amministrazione di avere le risorse per poter affidare l'incarico per la redazione del rilievo planimetrico dei primi studi tecnici per poterci permettere di quantificare esattamente le opere e rispondere alla richiesta, da questo punto di vista anche corretta, cioè ritengo, del garante di doverci dare soltanto quello che serviva per raggiungere quelli che erano gli obblighi convenzionali, quindi ultimazione, collaudo, presa in carico di queste opere. Per il magazzino, essendoci poco o niente, ovviamente la cifra che residua entro la polizza è più alta, ma ripeto, oggi un magazzino con quelle caratteristiche, con quei soldi, non sapremmo che cosa fare. Quindi poi vi dovreste, secondo me, anche chiedere, poi con quello che non riesco, cioè se realizzo una opera che mi rimane anche un po' lì così, poi dove arriviamo? Non lo so, anche questo lo pongo come, parlando come elemento. Poi credo che sia rimasto il tema: che cosa succede se Atradius non paga nei 15 giorni. È un termine perentorio? Vi dico no, nel senso che non è che se alla scadenza dei 15 giorni lavorativi Atradius non ha pagato, immediatamente valuterete l'azione legale. Credo, nella peggiore delle ipotesi, che ci si possa ritrovare a settembre, dopo la pausa di agosto, e vedere che cosa è successo. Come si agisce per l'escussione della somma? Si agisce con una causa civile davanti al tribunale ordinario, nello specifico con un procedimento di ingiunzione che non è, insomma, che durerà il tempo che durerà. Nel caso si decida di agire in questo, insomma, poi per le vie legali, perché comunque ci sono costi, però insomma sicuramente sarà un'ipotesi che credo poi l'amministrazione quantomeno valuterà che cosa fare. Sull'urgenza ha detto già il vostro sindaco, ho risposto a tutto, direi, se no...
Bene, apriamo il dibattito e se volete anche con dichiarazione di voto, altrimenti facciamo un altro giro. A chi la parola? Ivano Leoni, per una specificazione, prego.
No, io volevo solo precisare questo sul contenzioso che abbiamo avuto. Il capannone non è che il liceo doveva predisporre un capannone finito, c'erano delle opere che dovevamo fare noi, e per alcune opere grossi contenziosi non c'erano, perché noi le avremmo appaltate parte e sono, per esempio, le finiture, tutta l'impiantistica che era a nostro carico. Dopodiché saltò fuori un'altra problematica, che era invece era cambiata la legge sismica e diceva chiaramente la convenzione che noi dovevamo aggiungere la cifra, ed era cambiata anche la legge sul risparmio energetico e noi dovevamo aggiungere la differenza. Uno grosso contenzioso è nato sulla differenza, perché mentre l'impiantistica noi insistevamo nel dire, è chiaro che loro ci proponevano sempre di fare la loro, no il prezzo non va bene, è alto, facciamo un appalto noi, ci arrangiamo, sulla differenza, sulla sismica e invece sul risparmio energetico, quando faccio il pilastro, se ci voleva 3 ferri in più, se ci voleva, e ci avevano chiesto delle cifre esagerate, cioè diventava difficile, ed è lì che è nato il contenzioso. Dopodiché, detta fuori dai denti, loro cercavano sempre di tirare avanti, perché è meglio andare avanti, e purtroppo è successo questo, insomma. Grazie.
Bene, grazie anche all'ingegnere Leoni. A chi la parola?
Moscatti. Grazie. Stiamo parlando dell'escussione di una fideiussione. Apparentemente qui parliamo di diritto bancario e finanziario, apparentemente, perché in realtà ci fondiamo su un fallimento. Nel panorama del diritto commerciale fallimentare i cieli sono abbastanza burrascosi, le cose cambiano in fretta e dove si riesca ad andare a mordere è sempre difficile dirlo in anticipo. Se parlassimo di concordati preventivi non parleremmo di più del 50%, ma si attestano intorno al 10% e a volte su cifre ben più basse e anche irrisorie, cioè fatti apposta perché uno non li accetti. Ovvio che sì, in questo caso appunto diciamo che si tratta di un'escussione di una polizza fideiussoria e pertanto può essere affermato che la legittimità di un conferimento in integro effettivamente ci spettasse. Le aspettative però devono scontrarsi con la realtà delle transazioni finanziarie. Può rimanere l'amaro in bocca per tutto il percorso, quantomeno sfortunato, se non infame, nel senso che gode di infamia su Campo Gagliano, di fama negativa in quel senso, rimane il rimpianto per il computo di quelle risorse del comune che restano sul terreno, letteralmente, cioè cadono sul terreno. Però viene anche l'aspetto positivo della chiusura di una parentesi che è già durata 10 anni da quando è iniziato tutto il capitolo, poi con il suo degenerare, e che non ne può durare altri 10, perché è ora di fare e è ora di andare avanti. Benvengano le rinunce alle azioni e alla verifica per il completamento dell'opera che non è più attuale. Chiudiamo la partita, quindi aggiorniamo i progetti alle esigenze contemporanee, facciamo ciò di cui c'è bisogno adesso e vigiliamo in proposizione, in attuazione delle opere, sia quando le andiamo a proporre che durante il loro completamento. Andiamo avanti, appunto, e impariamo non tanto dagli errori, perché errori, è successo e non è che si possa imputare la colpa a qualcuno, né sicuramente il dolo, ma dalle esperienze, impariamo dalle esperienze. Questa è stata una questione grossa che ha investito il nostro comune, ha investito la nostra amministrazione, su cui non avevamo grandi esperienze, facciamo un'esperienza, andiamo avanti, non ripetiamo queste situazioni, copriamoci maggiormente le spalle e questa faccenda chiudiamola, per cui direi che non ci sia bisogno, almeno per quanto riguarda Futuro per Campo, di un ulteriore giro per le dichiarazioni di voto. Il nostro voto sarà assolutamente favorevole.
Bene, grazie Moscatti. Altri consiglieri? Mazzacurati.
Buonasera, ringrazio. Concordo nel merito e nel metodo della transazione. Il piccolo appunto che posso fare è che probabilmente è una situazione che anche al netto della visione legale poteva protrarsi per meno tempo e quindi, visto che alla fine la procedura è una transazione, avremmo potuto arrivare alla transazione molto prima, quando forse poi anche il valore che avremmo potuto computare era forse maggiore anche per dinamiche di mercato. Detto questo, però, concordo nel metodo e nel merito, quindi il nostro voto sarà a favore. Grazie.
Altri?
Camellini, o ma non ho capito?
Non ho capito chi vuole dare. Ah, Camellini.
No, anch'io, cioè anche noi ringraziamo per le spiegazioni tecniche e legali, perché effettivamente sono argomenti dei quali non siamo competenti fino a questo livello, ovviamente. Io penso che forse non ci aspettavamo di arrivare a questa soluzione, sperando che nei 15 giorni si arrivi davvero alla conclusione, nei primi 2 anni del mandato. Era un obiettivo, direi, però insomma non era così scontato. Quindi insomma, credo siamo molto contenti. Credo che si sia fatto un buon lavoro e soprattutto che si sia colta un'opportunità, uno spazio che si è aperto a seguito di colloqui, di un lavoro insomma, che è durato negli anni. Si era lavorato bene anche nel 2013, forse anche prima, probabilmente prima, se andiamo molto indietro negli anni, si era cercato anche di arrivare a una soluzione diversa inizialmente per portare a casa l'intero importo, ma credo che dal 2013 insomma, in avanti sia stato opportuno insomma, proseguire questo cammino in un modo diverso. La scelta è della Giunta e quindi siamo comunque ringraziamo la Giunta per aver condiviso col Consiglio questa questione e aver dato modo al Consiglio di esprimersi e anche di dare un giudizio e un voto. È per questo motivo che riteniamo, anche se comprendiamo appunto le difficoltà nel leggere, anche solo nel leggere la delibera, la proposta di delibera in pochi giorni, comprendiamo l'esigenza di procedere in tempi molto stretti, la condividiamo, anche perché comunque il nostro gruppo, ma anche gli altri o alcuni mi sembra, avevano già dato un parere informale favorevole a questa transazione, quindi insomma sì, è un percorso molto, molto stretto, però lo condividiamo appieno. Crediamo che alla fine si siano raggiunti degli obiettivi già espressi, ma insomma li ribadiamo, l'interesse pubblico comunque tutelato, tutto sommato anche bene nonostante tutta la vicenda. C'è una tutela del mondo produttivo e si cercherà di sistemare un comparto in modo definitivo, questo è molto importante. Nella delibera c'è un'attenzione, ci sembra completa, per quello che ne sappiamo noi, un'attenzione completa e giusta sui rapporti futuri che potrebbero intervenire. E poi è chiaro che l'ultima questione, arrivati al termine dei 15 giorni o dei 30 giorni che saranno, sarà poi capire cosa fare del magazzino o se fare il magazzino. Questa è una scelta che comunque spetta alla Giunta, che invitiamo insomma a fare appunto un ragionamento che penso sia già aperto, su cosa è meglio per il nostro paese. Quindi per queste motivazioni il nostro voto è favorevole.
Grazie. Vandelli.
Grazie. Dopo i chiarimenti che sono stati dati, è un confronto all'interno del nostro gruppo e con Marco, noi propendiamo per un'astensione dettata da elementi a nostro avviso a favore, elementi anche non favorevoli. Principalmente leggendo la delibera, sicuramente a favore e a sostegno del lavoro fatto, il liberare, come ha definito Matteo, gli acquirenti dei lotti è sicuramente una cosa importante per il tessuto economico e quant'altro. 470.000 euro contenti sono comunque la metà di un importo che ci sarebbe aspettato, giusto? Quindi metà comunque di un importo che era, sarebbe stato il doppio. Ci sono quindi sicuramente situazioni, elementi favorevoli e altri che ci fanno propendere proprio per un'astensione. Grazie.
Bene, grazie. A questo punto mettiamo in votazione la delibera, come dichiarata in apertura, non la sto a rileggere. Chi è a favore? Centrosinistra Insieme per Campogalliano, e Futuro per Campo e Cambio Campo. Contrari? Nessuno. Astensione? Progetto Campogalliano. Grazie. C'è l'immediata eseguibilità?
Prima.
Come sopra, okay. D'accordo, grazie. Sì, allora ringraziamo l'avvocato Sernesi di nuovo per la sua presenza anche stasera e per tutte le notizie importanti che ci ha dato. Ringraziamo anche l'ingegner Leoni, anche lui qui presente con noi. Vi comunico che, fermo restando il Consiglio Comunale del 28 di luglio, il 21 di luglio, che è un giovedì, faremo la seconda, dico la seconda puntata, ma insomma la seconda convocazione congiunta dei quattro consigli comunali dell'Unione Terre d'Argine, stesso posto, quindi Sala Peruzzi a Carpi. Ve lo anticipo, vi arriverà la convocazione, però così vi organizzate, insomma, per il proseguo, quindi per la condivisione ulteriore, insomma, degli ultimi step compiuti dal patto dei sindaci per il discorso delle manifestazioni per AIMAG. Quindi ci sarà l'esperto di PricewaterhouseCoopers come la volta scorsa, e saranno illustrate le tre manifestazioni di approfondimento, i tre approfondimenti manifestazioni di interesse che vi ho girato oggi a tutti, che vi sono stati girati oggi a tutti i consiglieri, con il link dove potete leggervele, d'accordo? Quindi vi arriverà poi la convocazione completa, ufficiale. Grazie, buonasera.